Buonasera, e grazie a chi mi ha invitata a conoscervi innanzitutto, Lezione Cattolica di Milano, che appunto è la prima volta che mi capita di incontrare nei responsabili, siete? Si chiama così? Giusto il nome? E delle varie comunità, mi sembra di capire, della fascia adulti, sì. E io appunto ho avuto invece molte volte occasione di intervenire, diciamo, in incontri con l'Azione Cattolica di diverse regioni italiane, l'Emilia Romagna, Parma in particolare, di recente 2 o 3 volte sono stata appunto l'anno scorso, nel 2018, lì dove c'è il vostro presidente, perché Matteo è uno dei tanti Mattei del destino dell'Italia, è anche mio. Che segnano il destino di là. E poi in Sicilia, appunto, in Toscana, ho avuto anche modo di, esatto, adesso mi viene in mente, di pubblicare un articolo sul peccato originale nell'ultimo numero di Dialoghi, che è la vostra rivista, vero? Ecco, che è la cui direttrice è la moglie di Miano. Mi scusi perché non mi ricordo mai il nome suo. Potrei anche dire che Miano sia il marito della moglie di Miano, però io non mi ricordo. Franco Miano, sua moglie, non so come si chiama, voi la conoscete, Pina, ecco, Pina è lei che si occupa di questo, e che è di Nola, vero? Sono stata anche a Nola, quindi tra l'altro appunto sono conterranea di Alici, di Luigi Alici, carissimo amico, adesso ha un figlio che si chiama Luca, che sta anche lui, insomma, occupandosi di filosofia come il padre, e segue una rivista che si chiama Antropologica, nella quale anche ho appena concluso l'articolo, scusate, è solo per un po' il ghiaccio, ma per dire che comunque conosco l'Azione Cattolica, seppure con un'esperienza di persone che ne fanno parte, come voi, e non invece con un'adesione diretta, non ho mai fatto parte dell'Azione Cattolica. Ecco, il tema è veramente, il tema che vi siete dati per quest'oggi è un tema nevralgico della storia della Chiesa attuale, ed è appunto il rapporto della Chiesa intesa come cristiani, Chiesa intesa come un organismo vivente, insomma, non della Chiesa come edificio, né della Chiesa come gerarchia, adesso la intendo, ma proprio come comunità, che è quello appunto con la Scrittura. La Scrittura, la Bibbia, la parola. Uso queste 3 parole per dire la stessa cosa, che però, se esistono le 3 parole vuol dire che non si ha, cioè il riferimento è alla stessa cosa, ma non secondo un approccio identico, perché un conto è dire Scrittura, un conto dire Bibbia, un conto dire parola, in effetti. Allora, comincerei proprio con una provocazione. Ecco, io sono appunto stata fortunata perché sono nata come donna, tanto anche sposata, non consacrata, non suora, laica, sono nata dopo il Concilio Vaticano II, altrimenti non sarei qui a parlare di Bibbia, magari sarei qui a parlare di cucina, che pure mi piace tanto, però non di Bibbia, perché prima del Concilio le facoltà teologiche, facoltà oggi le chiamano facoltà, ma insomma comunque la teologia era appannaggio soltanto di alcuni, metto tra parentesi tonda, chierici, non di tutti, ma di alcuni chierici. Quindi ai laici era impedito l'accesso alle facoltà teologiche, nelle quali soltanto si aveva un certo accesso, non un accesso del tutto libero, del tutto, come dire, veramente diretto alla scrittura. Quindi con il Concilio, grazie alla Dei Verbum, che voi come Azione Cattolica conoscete, ne avete parlato tante volte, è capitato che a me nel mio piccolo, ma veramente molto prima di me, diciamo, l'Azione Cattolica ne parlava, invece quella Dei Verbum, che è una delle 4 costituzioni dogmatiche del Concilio Vaticano II, ed è la Costituzione sulla Divina Rivelazione, finalmente la Chiesa, tutta la Chiesa Cattolica, ha detto questo, cioè ha riconosciuto l'importanza della Bibbia nella Chiesa Cattolica come uno dei tre pilastri fondativi proprio della dottrina cattolica, di quella che è. I tre pilastri sono la scrittura, la tradizione e il magistero. Quindi la fede cristiana cattolica, mi raccomando, perché qui dobbiamo assolutamente distinguere, si fonda su tre pilastri. La scrittura è un pilastro e di fatto non è neanche il primo pilastro, cioè lo è cronologicamente, lo sarebbe, no? Ma nella dottrina della nostra fede, diciamo, questi tre pilastri funzionano insieme. Dobbiamo pensarli su un livello orizzontale, non verticale. Adesso spiego subito perché, potrebbe sembrare una cosa pletorica, non lo è. Perché? Allora, la scrittura e la tradizione. La tradizione è la lettura della scrittura. Faccio un esempio, visto che citavo il peccato originale. Il peccato originale non è nella scrittura, appartiene alla tradizione. Chi ha elaborato la dottrina del peccato originale? Quando sembra che faccio delle domande, io non vi sto facendo delle domande, perché è un modo solo per portare avanti, per tenervi, diciamo, assolutamente svegli. Sant'Agostino è stato quello padre della Chiesa che ha formulato in maniera definitiva quella che noi chiamiamo la dottrina del peccato originale, molto importante, perché la dottrina del peccato originale è a sua volta un fondamento del primo sacramento di noi cattolici, cioè del battesimo. Se non ci fosse la dottrina del peccato originale, il battesimo, tutta la formulazione dogmatica sul battesimo non troverebbe il suo sostegno. Allora, però, Agostino dove ha fondato la dottrina? Allora, Agostino appartiene alla tradizione. Quando diciamo tradizione con la T maiuscola, diciamo specialmente i padri della Chiesa, cioè quelle, non so, Clemente Romano, Clemente Alessandrino, Ireneo, eccetera. Questi sono i padri della Chiesa, cioè quelli che hanno letto per primi la scrittura, e sto dicendo scrittura, d'accordo? Quindi i testi scritti, e li hanno interpretati. La tradizione interpreta la scrittura, perché è impossibile leggere alcunché senza interpretare, cioè qualsiasi commento noi possiamo fare ad un testo biblico, qualsiasi modo, anche un'omelia, è già un'interpretazione. Quindi la scrittura è la scrittura, è scritta, è lì, è fissa, è così, d'accordo? Poi c'è l'interpretazione della scrittura, o meglio, per quanto riguarda i padri della Chiesa, diciamo l'interpretazione cristiana della scrittura, perché quando diciamo scrittura, intendiamo anche il primo testamento, e i padri hanno interpretato Agostino famoso, ancora senza citare le lingue per carità, ma tutto dico in italiano, cioè ha interpretato l'Antico Testamento con il filtro del Nuovo Testamento. Agostino diceva che l'Antico Testamento diventa patente dove? Nel Nuovo Testamento, e il Nuovo Testamento è latente nel Primo Testamento, diceva lui. Quindi questa interpretazione ha portato a fare una lettura cristiana, non so, di Mosè, cosa che i nostri fratelli ebrei non fanno, perché loro non hanno la nostra Bibbia. Poi specificheremo cosa si intenda per Bibbia, ma adesso volevo concludere su questi tre pilastri della fede nostra cattolica. Allora, quindi abbiamo detto scrittura, tradizione. Perché sono su un piano orizzontale la scrittura e la tradizione? Perché quel testo di Genesi 3 dove si parla della donna che viene tentata dal serpente, d'accordo? Chi ha detto che lì c'è il peccato originale? L'ha detto Agostino. Quindi la dottrina del peccato originale è già un'interpretazione di quel testo. Quel testo di Genesi 3 noi possiamo interpretarlo in un altro modo. Ci sono oggi autori di esegeti, diciamo, sia delle chiese riformate, sia che hanno studiato molto prima di noi, no? L'esegesi storico-critica è arrivata nel mondo cattolico per ultimo, diciamo, tra i mondi cristiani e le varie chiese, diciamo, cui facevano parte gli studiosi. Quindi si può interpretare in tutt'altra chiave. Agostino lo interpreta come, appunto, no? Quello è il peccato di origine e ci fonda una dottrina. Beh, poi c'è il magistero. Il magistero che cosa raccoglie? Il magistero è, come dire, l'elenco, è la somma. C'è ci sono, diciamo, dei volumi che si chiamano il Denzinger. Denzinger è un autore, uno studioso, che ha raccolto, non so, i testi dei concili, quindi i documenti dei concili, o i documenti dei papi. Non so, ecco, una enciclica diventa magistero. Una enciclica è magistero. Non so, appunto, la Laudato Si, che è l'unica enciclica scritta da Papa Bergoglio, le altre sono esortazioni, no? Apostoliche. Bene, fa parte del magistero. Allora, il magistero, qualcuno, voi siete pratici anche di documenti magisteriali, vedete come, no? Quante note di scrittura ci siano sotto. Cioè, gli enunciati del magistero, le affermazioni teologiche, le dottrine dogmatiche, perché magistero significa dogmatica, significa qualcosa che, no, è elaborazione di verità che poi non possono essere confutabili, cioè non sono confutabili. C'è una vecchia come dire, definizione di dogma dei gesuiti, diciamo, prima del concilio, ma vabbè, insomma, poi in effetti oggi quando si affronta la dogmatica si parla in altri termini, ma insomma, per essere semplici adesso, che è questo: un dogma è una verità inconfutabile. Allora, da dove viene la verità inconfutabile? È dal magistero, il quale però il magistero, quindi, no, Chiesa Cattolica, c'è una gerarchia, c'è il Papa, c'è, no, il Sinodo, per esempio, è sicuramente un'autorità magisteriale, ma quello che esce dal Sinodo, non so, dal Sinodo dei Giovani, sinora è uscita solo la relazione finale, non è un documento di magistero. Il documento di magistero sarà il documento, se lo farà Papa Francesco, non si sa ancora se uscirà dal Sinodo, ma il documento che scriverà Papa Francesco, cioè il Papa, va bene? Ma naturalmente il magistero è continuamente ubbidiente alla tradizione, quindi a quello che, non so, alla dottrina del peccato originale o ad altri fondamenti degli altri sacramenti prodotti nel corso dei secoli e anche alla scrittura. Ora però questo rapporto non è stato così pacifico nella nostra Chiesa, scusate, forse vi ho un po' annoiato con questo, però è semplicemente per dire: ma dov'è la Bibbia nella Chiesa Cattolica? Siccome voi volete parlare di questo, perché sono due i momenti, no? Io ho mandato un pochino, poi ho schematizzato ulteriormente, il primo momento è questo, rispetto alla Bibbia, rispetto, no, alla parola poi, che adesso è ancora un'altra cosa. Noi siamo esecutori o interpreti? Questa è una domanda che crea un caos, diciamo. Perché? Perché allora, quando noi diciamo la parola, che cos'è la parola? Cioè, allora, per capire, no? Se noi siamo esecutori, noi intendono i laici qui, no? I laici, ma anche i sacerdoti, però specialmente i laici. Per motivi che già un pochino si comprendono, i sacerdoti, bene o male, fino al Concilio Vaticano II potevano accedere alle scienze teologiche, quindi una qualche consapevolezza la acquisivano. Invece i laici no, non potendo accedervi, per forza erano esecutori, o no, che dite? Come faceva un laico ad essere interprete di un testo come Genesi 3? Cioè, è impossibile, perché non conoscendo il testo non sapeva neanche quello che c'era scritto. Purtroppo ancora oggi noi laici siamo tanto, tanto lontani dalla Bibbia. Diamo per scontato, no? Allora, ecco, allora dobbiamo chiedere, quando diciamo noi siamo esecutori della parola o siamo interpreti, allora cominciamo a dire che cos'è la parola. Allora, abbiamo detto, la scrittura sono i testi, ci sono quelli. Piccolo problema però, ci sono, però uno potrebbe dire, sono oggettivi. Sì, di queste tre parole la parola scrittura è la più oggettiva, ma non è oggettiva al 100%. Perché? Mi capite? Mi state seguendo? Se no mi potete fermare, Cioè, è traduzione. Io leggo la Bibbia, è traduzione, in italiano. Fatta, la Bibbia della CEI che leggiamo oggi noi, cosiddetta della CEI o di Gerusalemme, perché Gerusalemme sono le note delle Cor Biblique e Archeologiche Fonse di Gerusalemme, ancora, invece il testo è quello della CEI, cioè i biblisti italiani hanno dato, tutti noi, compresa io per Geremia ed Ezechiele, sono stata consultata, no? Tutti i biblisti italiani. Poi però, alla fine, chi decide la traduzione? La traduzione, sappiamo bene, i nostri antenati latini dicevano traduttore, traditore, per forza, perché veicolare una lingua antica, l'ebraico biblico, veicolare il greco biblico, quindi parliamo di una lingua che veniva usata quanti anni fa? 2000 anni fa, come minimo, anche di più, anche 3000 anni fa, diciamo, i testi più antichi della Bibbia, veicolata nella nostra lingua di oggi, chiede per forza, che dite? Una mediazione. Quindi anche la scrittura non possiamo considerare oggettiva, per non parlare poi di come è stata trasmessa. Adesso non vi voglio creare, non è che stasera vi viene una crisi di fede, perché diceva, no, non voglio fare, è semplicemente perché ci rendiamo consapevoli di quello che diciamo, noi siamo esecutori della parola. Che cos'è appunto la parola? Allora, dicevo, la scrittura, comunque noi abbiamo i testi originali, non originali, non abbiamo nessun testo autografo della Bibbia, no? Nessun documento di quei testi proprio, no? L'originale, ma abbiamo testi originari, che significa scritti nella lingua originaria, quindi abbiamo anche testi in ebraico e poi testi in greco, traduzioni già molto antiche. La traduzione più antica del Primo Testamento in ebraico nella lingua greca è del III secolo, la prima metà, già ci sono il Pentateuco per esempio, è della prima metà del III secolo avanti Cristo, quindi era già una traduzione. E quelli che studiano la differenza tra il testo ebraico, che usavano questi traduttori, e il testo greco dei 70, quindi quello più antico, notano grandissime differenze. Quindi la scrittura non è un dato oggettivo, come noi diremmo, è così, no? Misura tot, no, non è così, va bene? La scrittura, la Bibbia indica, lo dice il nome stesso, ta Biblia, indica i libri, significa, cioè una raccolta di libri. Noi abbiamo 73 volumi, tutta la nostra Bibbia, 27 più 46, 46 Primo Testamento, 27 Nuovo Testamento, pensate un po', quasi il doppio il Primo Testamento, sicuramente anche più del doppio il Primo Testamento, se pensiamo a quanto siano brevi poi tanti scritti del Nuovo Testamento, sono 4 lettere che sono proprio, non raggiungono neanche un capitolo, sono solo versetti, no? Per dire, molto brevi, 27, bene. Allora, quindi è un insieme, la Bibbia è un canone, è un insieme di libri, e quindi ha una ratio, c'è un motivo per cui questi libri sono stati scelti tra tanti che ce n'erano, i Vangeli. Vangeli noi ne abbiamo 4 nel canone, quindi quando parliamo di Bibbia noi parliamo di quei 4 Vangeli e non parliamo di decine di Vangeli apocrifi. Non so, oggi per esempio noi studiamo sul Vangelo di Tommaso, lo consideriamo quasi un quinto Vangelo, noi esegeti, anche chi studia teologia, insomma gli studenti di scienze religiose, ma Tommaso, quel Vangelo di Tommaso non è un Vangelo canonico. Quindi quando diciamo Bibbia nella nostra chiesa, ma comunque insomma questo un po' in tutte le chiese cristiane, intendiamo un gruppo di libri che è stato messo insieme, canone è la parola tecnica giusta, diciamo, per una ragione ben precisa. Faccio questo esempio. Allora, i fratelli ebrei hanno i libri del Primo Testamento. meno 7, non importa. Noi abbiamo tutti i libri del Primo Testamento, più 7, quelli scritti in greco, tra l'altro, no? Loro non ce l'hanno, non importa. La loro Bibbia ha una ratio. Noi potremmo dire, beh, sono gli stessi libri, lo stesso contenuto. Sì, è vero, il contenuto è lo stesso, quasi, non in tutti, però sono lo stesso. Ma la ratio che c'è, la logica con cui i nostri fratelli ebrei mettono insieme i loro libri è molto diversa dalla nostra. Da dove? Da quella dei cattolici. Posso dire nostra? Siamo tutti cattolici? Perfetto. Allora, perché? Guardate quanta... Potrebbe sembrare una sciocchezza, non lo è affatto. Allora, Tanakh si chiama la Bibbia ebraica. Torah, Nevi'im, Ketuvim. È un acronimo, praticamente. Nel Torah sarebbero i primi 5 libri, poi Nevi'im, loro in mezzo, il canone ebraico è come dire, concentrico, sono 3 parti, prima parte la Torah, ultima parte i Ketuvim, sarebbero gli scritti cosiddetti, i nostri libri sapienziali, e in mezzo ci sono i profeti, quelli che poi nel nostro canone sono diventati, passaggi vari, ma non vado veloce, cerco di non fermarmi troppo, sono diventati i libri storici che per i fratelli ebrei, nella Bibbia ebraica, sono i profeti anteriori, sono profeti. Da Giosuè in poi loro chiamano i profeti, da Giosuè a Malachia. Invece noi abbiamo libri storici e poi libri profetici. Beh, ma quello che conta, perché un dettaglio solo, no? Ci serve, tanto per mettervi un po' di curiosità, lo sto facendo. Allora, per i fratelli ebrei il cuore della Bibbia è la profezia. Perché la parola di Dio è quella raccolta da Mosè, è la più importante, naturalmente, ma Mosè, autore, anche secondo i nostri fratelli ebrei, della Torah. Poi sarebbe la parola di Dio che è scesa, che è venuta sul Sinai, eccetera, e Mosè la raccolta, fondativa. In corrispondenza c'è l'ultima parte di Tanakh, della Bibbia ebraica, che sono invece gli scritti sapienziali. La riflessione sulla vita, sull'esistenza, poi ne parleremo in un secondo momento noi, d'accordo? La sapienza umana. Da una parte la Bibbia ebraica ha la sapienza di Dio, la Torah. Dall'altra ha la sapienza che viene dal basso, la sapienza dell'uomo. C'è Giobbe, c'è, no? Ci sono, non so, il Cantico, ecco, no? I Proverbi. È una sapienza che sorge dall'uomo. Questi due movimenti sapienziali, tutti e due, diciamo, dove si incrociano nella storia, perché la Bibbia è un canone storico, assolutamente storico, scritto dalla storia e scritto per la storia, perché la storia proceda, la profezia. La profezia, infatti, è una parola di Dio pronunciata assolutamente in un linguaggio sapienziale. Tutti i profeti usano un linguaggio sapienziale. No? Allora, questo unisce la parola di Dio con quella umana, quindi la teologia dell'alleanza, che è una delle vettori, diciamo così, di logici e di contenuto di tutta la Bibbia ebraica, adesso abbiamo detto, stiamo parlando di quella e concludiamo, è l'alleanza tra Dio e Israele, trova proprio la sua espressione nei testi profetici, che sono il cuore della Torah, dei Ketuvim, ma anche di tutta la Bibbia degli ebrei, ok? Fratelli ebrei. Per noi invece, com'è la nostra Bibbia? Com'è il Primo Testamento? È diviso in 4 parti. Prima c'è il Pentateuco, nome greco, dal greco per la Torah, va bene? Ma Torah significa insegnamento. I greci hanno tradotto nomos. Una bella differenza. Nomos significa legge. Nomos, perché in realtà all'origine nomos aveva anche un aspetto sapienziale. Sapienziale significa questo, insegnamento appunto. Torah significa ciò che tu devi dare ai tuoi figli perché possano vivere. È fatta di parole convincenti, diciamo che possiamo, sono quelle che noi diciamo a scuola, che diciamo ai nostri figli. Dopo, per carità, assumono anche un valore normativo e quindi di legge, ma chiamare già insegnamento, la Torah, chiamarlo nomos, già è un passaggio incredibile, c'è un'interpretazione incredibile, quella diventa la legge che poi, vabbè, ok. Allora, noi abbiamo prima la legge di Mosè, quindi diciamo il Pentateuco, poi i libri storici, poi i libri sapienziali, li abbiamo messi in mezzo, e poi i profeti. Perché tutto questo? Abbiamo un'altra concezione di quei testi. La nostra Bibbia va verso qualcosa di diverso. Quella ebraica è profetica, d'accordo? La dobbiamo, insomma, ci dobbiamo accontentare di questo. La nostra com'è invece? Va verso un compimento. Perché dopo Malachia, che cosa c'è? Che viene citato non per nulla nel Vangelo di Luca, al capitolo primo subito viene citato Malachia. Insomma, che cosa ci sono? I Vangeli. E quindi il compimento. Matteo è il Vangelo più legato infatti alle scritture, quello che ha più citazioni, eccetera. Perché? Perché chi ha composto la nostra Bibbia, il canone cristiano, aveva già un'idea di che cosa? Della salvezza che veniva da Gesù, del compimento. Mentre i fratelli ebrei aspettano ancora il Messia, per noi il Messia è venuto. Allora la Bibbia cristiana è un'altra cosa rispetto a quella ebraica. Voi siete a Milano e io molte volte ho partecipato, stata molto felice e onorata, a San Fedele, al colloquio con i fratelli ebrei, no? Non so se avete mai partecipato, molto, è stata, diciamo, una cosa importantissima per tutta l'Italia, forse per tutta l'Europa, quella bellissima iniziativa dei gesuiti, no? Qui a San Fedele, abbastanza vicino. E lì il problema era sempre molto grande. Quando, per esempio, una volta sono capitata con Genesi 22, quello che noi chiamiamo il sacrificio di Isacco, fratelli ebrei diventano idrofobi quando sentono sacrificio, perché per loro quel capitolo è la legatura di Isacco, perché Isacco non è stato mai sacrificato. E tutta la profezia biblica, come loro la leggono, è contro il sacrificio umano. Per loro, ecco, c'è una cosa inaccettabile, è quella che per noi è il fondamento della fede nostra, cioè è il padre che in un certo senso vuole o accetta la morte del figlio. Una volta io mi sono trovata, è stato abbastanza convittorio, Ben Daoud, esatto. Lui tra i rabbini più miti, diciamo, che ci sono in Italia, alcuni sono anche molto molto. E quindi non è facile, ecco, per dire che cos'è la Bibbia. Neanche la Bibbia è una cosa oggettiva, c'è un canone, c'è una fede dentro. Allora, la Bibbia è un prodotto della comunità credente. La comunità crede e mette dentro dei testi, ma già c'è la fede. Per noi questo è molto facile dirlo, perché? Per noi cristiani, perché i testi del Nuovo Testamento più antichi non sono i Vangeli. Noi potremmo dire, beh, prima ci sono i Vangeli perché raccontano la vita pubblica di Gesù, un anno della vita di Gesù. I Vangeli sinottici raccontano un anno della vita di Gesù, perché solo un anno dura la vita pubblica di Gesù, no? Il Vangelo di Giovanni racconta 3 anni, perché ci sono 3 Pasque, e poi se ne deve supporre anche un'altra, sono proprio 3 anni. Allora, questo anche, c'è una oggettività di contenuti? Affatto, ci sono 4 Vangeli, quindi adesso, no? Lasciamo stare il confronto con la Bibbia, diciamo, dei fratelli ebrei. Ma venendo adesso anche, no, alla nostra Bibbia, perché ci sono 4 Vangeli? Questa è una cosa che ci ha creato un sacco di problemi. Taziano scrisse un diatessaro, siamo all'inizio proprio, nei primissimi secoli, si creò, diatessaro significa fare dei 4 un solo Vangelo. Perché? Perché dice, ma allora, quale dobbiamo seguire? Ci conviene averne uno solo. Vi vedo più che perplessi, proprio spiazzati. Penso che siano cose anche abbastanza forse risapute, non lo so. Ma certo, io mi ricordo quando andai alla Gregoriana, che ero, insomma, molto giovane, avevo 22 anni, ero laureata già alla statale, ma insomma, però per quanto riguardava le cose della Bibbia venivo dal catechismo. Quando mi sono trovata di fronte a tutto questo, queste grandi differenze tra i Vangeli sono, no? E poi l'esegesi, no? la teoria delle due fonti, per cui il primo Vangelo sarebbe Marco, eccetera, eccetera. ma certamente tra Giovanni e gli altri tre Vangeli c'è una differenza proprio di tempo, no? di quanto tempo fosse durato di cammino di Gesù. Bene o male, tre hanno molte cose in comune, ma molte cose anche completamente diverse, che portano, adesso, faccio un esempio, sto parlando di Bibbia, adesso di Bibbia, poi un attimo torno alla scrittura, poi alla parola di Dio. Dunque, ci sono dei quattro Vangeli, solo due raccontano la cosiddetta infanzia di Gesù, e sono Matteo e Luca. Se noi non avessimo Luca, non avremmo il Magnificat, non avremmo neanche l'annuncio a Maria, non avremmo l'annuncio a Zaccaria, non avremmo Elisabetta che dice no, si chiamerà Giovanni. Allora, è vero, sono due quelli che raccontano l'infanzia di Gesù, ma di questi due sono completamente diversi tra loro. Perché Matteo comincia con la genealogia, anche la genealogia di Gesù. Matteo si occupa di Abramo e di David, quindi il riferimento delle genealogie, no? Poi sapete quanto, vabbè, lasciamo stare tutti i dettagli, ma è la davidicità, cioè la messianicità di Gesù, quindi discendente di David, perché Gesù, Matteo lo afferma come messia, sono un po' grossolana, diciamo, per ragioni di tempo e per ragioni anche che non vogliamo entrare troppo nel particolare, però insomma, tanto per far comprendere, e Abramo, perché il Vangelo di Matteo è diretto specialmente alle comunità giudaico-cristiane, evidentemente, no? Invece Luca la mette al capitolo terzo, la genealogia Luca, e dove comincia la genealogia di Luca? Da Adamo, non da Abramo. Perché Luca ha, come l'interesse di Luca è quello di annunciare questo Vangelo a chi? Non tanto e solo ai giudeo-cristiani, ai giudei, diciamo, no? Quelli che vengono già dal giudaismo e giustificarlo rispetto a loro, ma a tutti, a Roma prima di tutto. Luca scrive un'opera in due quadri, che è il terzo Vangelo e il libro degli Atti, che comincia nel Tempio di Gerusalemme. Cosa? Nessun Vangelo comincia nel Tempio di Gerusalemme. Lui comincia nel Tempio di Gerusalemme e dove finisce? Finisce, allora, comincia nel Tempio di Gerusalemme con un sacerdote e finisce l'opera, sente, tutta l'opera finisce alla fine del Libro degli Atti, finisce a Roma, capitolo 28, in un monolocale, perché si chiama Dion, dove c'è un laico, che è Paolo, agli arresti domiciliari, in affitto. Questa è la nostra fede, nasce da qui. Io penso che qualcuno di tra i milanesi, eccetera, non voi, non abbia mai letto il Libro degli Atti, per esempio, per un motivo proprio taratara, perché considera quelli che vengono dal sud con le navi, eccetera, con le navi, con i gommoni, eccetera, li considera non cristiani, non italiani, eccetera. Beh, non ha mai letto Atti 27 e 28, dove c'è, come, diciamo così, come è arrivato a noi la descrizione dettagliata dell'arrivo a Roma di Paolo, e quindi possiamo dire del cristianesimo. C'erano già alcune cose, alcune esperienze cristiane a Roma, ma è stato Paolo a portarcela. Da dove è arrivato Paolo? È arrivato con i vichinghi, con... No, non è arrivato con i barbari in Italia. Scusate, non sto dicendo che voi siete barbari. Poi mio marito è veneto, quindi posso dire qualsiasi cosa perché i miei figli sono... Però, non so se mi spiego, il cristianesimo viene dal sud. E come è venuto? Sapete come Paolo arrivò? Questo basta leggere la Bibbia, che i cattolici non leggono. Perché dire... che, non so, giurare sul Vangelo per poi dire no, prima veniamo noi, poi vengono loro, è un falso storico dal punto di vista della nostra storia, di tutta la storia, perché poi il cristianesimo ha dato la storia all'Occidente, non c'è niente da fare, o comunque l'ha portata avanti, perché il cristianesimo si è lì, ma insomma, quindi c'è non solo mancanza assoluta di lettura della Bibbia, di lettura della Bibbia, ma io direi anche di qualsiasi manuale di storia antica, quindi insomma di beh, però a parte questo, scusate, ma mi viene spontaneo dire questa cosa, ma no, non tanto per, adesso sapete bene a chi il riferimento preciso, ma per i cattolici anche di Roma, anche di Sicilia, non sto dicendo, nessuno ha letto questi testi, nessuno ha letto Atti 27. Paolo viene, no? E parte con la sua nave, Cesarea, e poi va per farla breve, Cipro, poi Creta, e poi Malta. Arriva a Malta, questo capitolo è meraviglioso, è bello quanto, guardate, il capitolo sesto, o il canto sesto, o libro, dell'Odissea, è bellissimo. Paolo è un naufrago, arriva con una nave che è completamente distrutta. Ed era, come dire, custodito, no, da questo centurione che doveva, siccome Paolo doveva essere giudicato dal tribunale romano, quindi certamente era una persona anche poco raccomandabile, perché doveva, era stato, no, incriminato, accusato dai giudei, quindi doveva insomma, subire un processo. Lui arriva, io cito a memoria naturalmente, potete andare a leggere Atti 27, che è stupendo questo testo, penultimo capitolo del libro degli Atti, arriva a un certo punto, la nave fa completamente, diciamo, no, sfasciata, e tutti quelli che erano nella nave, molti prigionieri come Paolo, che pure dovevano, no, subire dei processi, chi sapeva nuotare, dice letteralmente il testo, a nuoto, chi non sapeva nuotare attaccandosi a delle zattere, diciamo, fatte con i residui della nave. E poi arrivano a Malta. Lì è bello quel testo perché si cita l'Italia, si cita il mare Adriatico. Insomma, il cristianesimo arriva da noi, il cristianesimo viene da quello che noi oggi chiamiamo il Medio Oriente e che nel mondo antico era il Vicino Oriente. Perché l'Oriente è stato molto più vicino a noi, non quanto non fossero prima, no? I popoli del nord, l'Inghilterra, che ne so, la Gran Bretagna. Cioè, e quindi il Vicino Oriente è la culla della nostra fede, naturalmente. E Paolo arriva a Malta e lì c'è questa scena bellissima perché i maltesi erano filantropi. C'è la parola filantropia. Ci accolsero, dice quel testo, con filantropia, tradotto nella nostra Bibbia con rara umanità. È una bella traduzione, ma in greco c'è semplicemente filantropia. Non c'è né l'agape, non è l'amore cristiano. L'agape è un'altra cosa che vale più che dare il proprio corpo, figuriamoci. No, per accogliere un povero naufrago basta la filantropia. Cos'è la filantropia? È l'amore per il proprio simile. Anthropos in greco significa l'essere umano. Non c'è neanche la distinzione maschio-femmina. Figuriamoci se c'è la distinzione, altre distinzioni. Queste sono le basi della nostra civiltà, che oggi i nostri figli non conoscono, anche perché purtroppo noi come Chiesa dobbiamo fare proprio un mea culpa, non abbiamo aperto la Bibbia per loro. Basta aprire la Bibbia. Mi è arrivato insomma, tra tanti messaggi che arrivano, una citazione da Virgilio, dall'Eneide, sulla civiltà dei popoli, no? Il libro settimo, in cui lui dice, beh, un popolo ospitale è un popolo che ama gli dèi e è amato dagli dèi. Questo lo dice anche Omero, naturalmente, no? Ulisse quando va a Scheria dai Feaci, dice, ma voi siete un popolo amato da Zeus o un popolo selvaggio? Su che cosa si capiva la differenza? Su come trattassero gli xenoi, gli stranieri. Un popolo veniva giudicato su questo nel mondo dell'ospitalità. È insieme alla sepoltura dei morti il più grande fondamento, i due fondamenti della civiltà che noi chiamiamo occidentale, ma adesso dopo è diventata occidentale, prima è la civiltà del Vicino Oriente antico, chiamiamola così, sono due. La sepoltura dei morti, che nella Bibbia è una donna quella che porta questa grande innovazione, diciamo, segno di civiltà, si chiama Rispa, su cui Ravasi ha scritto un pezzo bellissimo, e Rispa significa brace, era una concubina di Saul che a un certo punto per pagare un prezzo lasciato dal re Saul di vendetta, si vide uccisi e impiccati i suoi due figli, che erano figli anche del re, ma anche suoi, e lei vegliò questi cadaveri impiccati, maledetti quindi, perché tutti i cadaveri, no, diciamo così, prodotti per vendetta erano maledetti, quindi non si poteva, non meritavano la sepoltura, non venivano seppelliti. Lei sta col suo mantello, cioè di giorno come dire, scaccia gli animali selvatici dagli uccelli, dal corpo di questi figli, e di notte anche gli animali, sì, immaginiamo i cani o insomma i lupi, insomma quelli che potessero sempre, no, ghermire le carni cadaveriche dei suoi figli, finché non dicono a David, che intanto era diventato lui re dopo la morte di Saul, non dicono a David: guarda che c'è questa donna che non torna a casa, ma dorme con i cadaveri dei suoi figli, eh? E David, da quel giorno, il re David istituì questo atto di civiltà, di cui ancora oggi noi spero, diciamo, me lo auguro, speriamo che non cambi anche questo, che non lasciamo per terra i morti se non sono, insomma, se non hanno i documenti, ecco, non lo so. E questo è molto bello, perché significa che questa donna ha insegnato al re David che ogni corpo, fosse anche un corpo maledetto, merita la sepoltura. Voi direte: ma Gesù ha avuto a che fare con una situazione del genere, perché quando Gesù muore, secondo 3 Vangeli su 4 ci sono solo donne. Nel Vangelo di Giovanni c'è anche il discepolo amato, ma a chi spettava? Chi è che compra una tomba per i suoi figli nella Bibbia? Il padre. Ricorderete che Abramo comprò una tomba da Littita, no? Da Efron Littita, per seppellire sua moglie, Sara. Quindi è il padre che dà sepoltura ai figli, no, o meglio, i figli danno sepoltura al padre, ma insomma ci sono gli uomini, anche oggi nel mondo musulmano sono gli uomini che partecipano ai funerali, no? Ecco, perché l'uomo si deve... Gesù non aveva nessuno, aveva solo delle donne. Sempre solo nel Vangelo di Giovanni c'è la madre, ma negli altri Vangeli la madre è scomparsa, non c'è, ci sono delle donne che hanno seguito Gesù. E chi dà una tomba a Gesù? Gesù non aveva diritto di avere una tomba, perché a sua volta era stato gettato via, condannato a morte. Gesù fa la morte di Gesù, secondo la tradizione biblica, è scritto in Deuteronomio 21, maledetto l'appeso al legno. Ma per fortuna Giuseppe di Arimatea dà la sua tomba a Gesù. Così, scusate, vi vedo interessati all'argomento, forse mi perdo un po', no? Non vorrei farvi creare confusione, però per capire che cos'è la Bibbia, cosa c'è scritto qui, che cos'è la parola di Dio. Volevo concludere con la scrittura, poi subito passo la parola e non torniamo più indietro. La scrittura, no? Ecco, è molto manipolabile a sua volta. Ricordate quello che dicevo all'inizio? Ho parlato di Bibbia, poi adesso ritorno un secondo solo alla scrittura. Vi dicevo, noi abbiamo i testi, no? Tradotti, va bene, nella traduzione del 2008 italiani, dei vescovi italiani, ok? Allora, nel capitolo 16 della lettera ai Romani, al versetto 1, si parla di fede. Nella lingua greca fede viene chiamata diaconon, diacono della chiesa di Cencre, e Paolo raccomanda fede quando scrive questa lettera, perché fede era una persona che si era presa cura, cioè diaconon, è solo per fare l'esempio. Dunque, nella Bibbia del 1974, che è stata messa a confronto sempre in una Bibbia che è fatta dal vostro Navasi, e ha fatto un'opera bellissima, in cui ha messo a confronto le traduzioni del 74 con quelle che invece sono state fatte adesso nella Bibbia del 2008, e mi sembra di poter dire che 70 traduzioni su 100 siano... come dire, migliori siano quelle del 74, almeno secondo me, è vero, vi dico, concludo con questo esempio. Allora, come si traduce diacono? Allora, nel 1974 hanno tradotto diaconessa della chiesa di Cencre. Nel 2008 hanno tradotto al servizio della chiesa di Cencre. Allora, secondo voi è la stessa cosa? È la stessa cosa. Ecco che cosa è la scrittura. C'è una traduzione. Nella traduzione c'è una volontà. Perché? Perché hanno messo al servizio? È bella la parola servizio, d'accordo? Ma quando voi, voi no, un sacerdote, non vedo che c'è un sacerdote tra noi, quando un sacerdote legge, non so, questa, la lettura la può fare anche un laico, no? Voi leggete questa lettura, dalla. Che capisce la gente che vi ascolta? Secondo voi è diverso dire diaconessa o diacona della chiesa di Cencre piuttosto che dire era al servizio della chiesa di Cencre? Che dite? Allora, io faccio la parrucchiera, io faccio qualsiasi altro mestiere, vado in chiesa e sento dire che questa donna era al servizio di qualcuno. Che cosa penso? Ma io dico così per uno che non è addetto ai lavori, che penso? Che fa quella? Ecco che cos'è la scrittura, la dobbiamo conoscere. È un problema grosso. Ecco la serva del Signore Maria, ecco la serva del Signore, tutto quello che è l'annuncio a Maria. E poi Magnificat, non è certo, cioè oggi noi diciamo ecco la serva del Signore, quando noi abbiamo fatto i Vangeli, io dovevo tradurre Luca, perché ho tradotto Luca, poi faccio vedere, l'hanno ripubblicato il mio libro qualche mese fa qui all'Ancora, qui a Milano. Allora, io ho chiesto a mia figlia, ventenne, diciamo, adesso ne ha 25, 19, 20 anni, ho detto, senti, Moni, tu che vedi? Io ti dico, ecco, la Madonna dice, ecco la serva del Signore. E lei fa, oh ma, è un po' romanesca, dice, ma le serve non esistono più, almeno qui da noi. Dice, ma si offendono, è offensivo dire una cosa del genere, eh? Che capiscono i nostri ragazzi del linguaggio della scrittura? Ma anche quando siamo, persino misericordia, io direi, dovremmo vedere quante volte sui messaggi che i nostri figli si scambiano ci sia la parola misericordia. Proviamo con le parole. La scrittura, la Bibbia e anche la parola di Dio è prima di tutto linguaggio. È un linguaggio. Allora, la vostra domanda è, siamo esecutori o siamo interpreti? Che dico? Adesso voi dovete poi pensarci, non solo oggi, ma giustamente Ottavio vi ha dato anche più giorni, vi ha concesso per pensare a questa cosa. Cioè, allora, essere interpreti, noi come facciamo ad essere interpreti? Se, uno, non conosciamo i testi, dovremmo, anche tutti ci possiamo mettere a studiare il greco e l'ebraico, però almeno, come diceva ieri sera Rovelli, non so se conoscete il fisico Rovelli, straordinario, che sta facendo un'ottima divulgazione, lui è un fisico conosciuto, quantistico, insomma, conoscete Carlo Rovelli, ha scritto diversi testi stupendi sul tempo, ci fa capire la fisica proprio, divulga la fisica, e lui ha detto, io ho deciso di fare questo perché è importante che la gente, proprio per la democrazia, che la gente non interpreti la democrazia come qualsiasi ignorante può dire tutto su qualsiasi argomento, come oggi viene interpretata. Uno vale uno, una cosa tremenda, come vale uno nella filantropia, siamo d'accordo, assolutamente, ma non nelle competenze. Cioè, la Bibbia, non è che io so la Bibbia perché vado in chiesa, no, non la so. Allora, interpreti di cosa? Cioè, non abbiamo il materiale per essere, E allora, prima di tutto questo. E poi ci dobbiamo interrogare su questo. Allora, noi facciamo parte di una chiesa, nella nostra chiesa ci sono diaconi, ci sono lettori, ci sono sacerdoti, ci sono vescovi, eccetera. La seconda domanda va sulle relazioni rispetto alla Bibbia, ok, che ci sono all'interno della Chiesa. Se veramente queste relazioni ci mettono in grado di interpretare e non di essere, soprattutto i laici, perché comunque, no, solo degli esecutori. Allora, ci siamo? Io credo che siano due, le ripeto. Quando ci viene chiesto, siamo degli esecutori o solo o degli interpreti? Allora, io partendo dal fatto che non vorrei che noi rispondessimo che siamo degli esecutori, o no, che dite? Perché se diciamo che siamo degli esecutori ci squalifichiamo, o no? Siamo dei cristiani esecutori? Allora siamo dei cristiani. Paolo, c'è una lettera che è stata chiamata dalla tradizione la carta della libertà, la carta in spagnolo, ma insomma, il manifesto della libertà, la lettera della libertà, è la lettera di Galati, no? Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, eh? Dov'è lo spirito del Signore? C'è libertà. La libertà è il fondamento della nostra fede, no? Il Signore è risorto per darci la libertà, da cosa? Da quella realtà umana, purtroppo, che ci tiene più schiavi di tutti, cioè morte. Dalla morte, dal peccato, da tutte le altre schiavitù. Gesù che fa in fondo? Che cos'è il Vangelo? Di che è fatto? Soprattutto delle mani di Gesù, poi anche della bocca, ma le mani. Cioè Gesù ha toccato e ha liberato. La suocera di Pietro è stata la prima, l'ha presa e l'ha tirata su. E lei è guarita ed è stata lei infatti la prima diacona dei Vangeli, perché dice si mise a servirli col verbo diaconeo. Ma il verbo diaconeo è il verbo che Gesù usa per parlare del suo tra virgolette potere. Quando gli apostoli dicono chi è tra noi più grande, loro vogliono sapere chi fosse più grande, fino alla fine chi è più grande, perché intendevano il potere come un katakyrieo in greco, dominare, dominio, fino alla fine, fino all'ultima cena del Vangelo di Luca. Gesù dice chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Lui stava a tavola. E Gesù dice pure io sono in mezzo a voi. Come o diaconon, colui che serve. Gesù definisce se stesso diacono e la suocera di Pietro è la prima diacona. Le donne sono le uniche soggetto del verbo diaconeo nel Vangelo, oltre a Gesù. Quindi questo è il discorso. Purtroppo poi nella lingua italiana le tre diacone del capitolo 8 di Luca, tra cui Maria di Magdala, diventano assistenti della comunità, assistenti delle comunità, come dire, li assistevano, perché tanto le donne assistono con i loro beni, avevano dei beni, sì, ma diaconia è un'altra cosa, è il modo di governare del cristianesimo. Nel mondo, dice Gesù, i re dominano le nazioni. Questa differenza tra voi non è così. O non è o non sia, ci sono due possibilità, va bene, tutte e due. Chi è il più grande, megas, no? Il più grande, sia doulos, è il servo. Ma se noi questa cosa non la spieghiamo, quando in tutti i casi, per Abramo, per Maria, per Gesù, si dice servo, Paolo, non si indica mai un esecutore, mai, ma un re. È il modo di essere re dei cristiani, essere servo, cioè, no? Come dire, governare significa prima di tutto, il gesto simbolico che Gesù fa è la lavanda dei piedi, è salvare tutto il popolo. Governare vuol dire salvare per noi, cioè essere veramente i medici, quelli che i diaconi delle parti più deboli, prima di tutto i piedi, più deboli e più importanti allo stesso tempo. È una metafora, che poi si può applicare anche alla società. E significa chi è il buon governante. Invece una lettura che è stata fatta a Maria, no? Naturalmente, su, lei è passata la serva del Signore. Il Magnificat è stato ignorato. Il Magnificat è un canto di guerra dal punto di vista letterario. È un inno bellico. Lei dice: ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. È un canto profetico. Messo in bocca, a una donna, di cui poi Paolo in un testo dirà: le donne tacciano nelle assemblee. Ma come le donne tacciano nelle assemblee? Se Maria, il Magnificat è tutta, come dire, è il concentrato di tutte le forme di preghiera. È vero o no? Lei, non so se c'è un sacerdote, insomma, sapete bene. Lei, il Magnificat, è un oceano di parole, e le dice una donna. Purtroppo Maria poi è passata. Tutto quello che Gesù farà, Maria già l'ha scritto tutto nel Magnificat. Nel Magnificat c'è tutta l'opera lucana, tutto quello che ha portato Gesù. Quando lei dice ha rovesciato i potenti dai troni, questo arriva, sta arrivando, ma lei già lo confessa. È profezia la sua. Perché? Chi porterà poi questo rovesciamento dei potenti dei troni? Quello che lei ha in grembo. Maria anticipa tutto questo, porta tutto questo. Allora, io mi ricordo da bambina, mi presentavano Maria come una ragazza. Ecco, questa è la versione di Matteo, no? In Matteo è Giuseppe il grande protagonista dei Vangeli di infanzia. Maria nel Vangelo di Matteo non parla mai, ma in Luca parla sempre. E Luca, Giuseppe praticamente non ha nessuna, d'accordo, pochissima parte. Ok, allora, però la figura che è passata di Maria nella tradizione è stata quella di una docile esecutrice. Maria non è un'esecutrice. L'angelo che parte, poi chiudo con Maria, però è un esempio, intanto potevamo fare solo degli esempi stasera, non è che con due ore, non è che si possano. Io volevo soprattutto farvi raggiungere da quello che Platone per Socrate chiamava il morso della vipera, cioè una curiosità sui testi, no? Perché non è così come ci sono stati presentati. Allora, lei è una donna. Allora, Luca crea questo dittico all'inizio del suo Vangelo, tutto nel capitolo primo. Allora, l'angelo Gabriele è, come dire, la cristallizzazione di Dio. Dio abita nel Tempio, i giudei, siamo nel Tempio, il Vangelo inizia nel Tempio. Dio abita nel Tempio, il sacerdote officia l'incenso nel Tempio, sacerdote che non aveva figli, che si chiamava Zaccaria, l'angelo si presenta lì, sulla parte destra, ritto sulla parte destra dell'altare, e gli annuncia la nascita di un figlio, che sarà Giovanni. Il sacerdote non crede e esce muto. Finisce così la prima parte del primo capitolo. La gente che cosa pensa? La gente aspettava fuori la parola del sacerdote. La gente, ochlos, il popolo, la gente, non poteva entrare nel santo perché c'era il sacerdote che poteva farlo e basta. Il sacerdote era il mediatore tra Dio, che abitava nel Tempio, e il popolo che doveva stare exo, fuori dal Tempio. Il popolo prega, dà la sua preghiera al sacerdote e aspetta che il sacerdote, una volta portata la preghiera del popolo a Dio nel Tempio, riporti indietro che cosa? La risposta da parte di Dio. Noi stiamo tutti fuori, ok? Aspettiamo che il sacerdote ci porti una parola. Quando il sacerdote esce, è muto. Noi, poveretti, che siamo fuori, frustrati, torniamo a casa. Perché oggi il Signore non ci ha parlato. Il sacerdote è muto. Dio ci scampi da un sacerdozio muto. Io dico che spesso anche noi, nelle facoltà di teologia, parliamo un linguaggio che non raggiunge nessuno. E quindi è muto. Ma se noi teologi, se noi dell'Azione Cattolica parliamo a nome di Dio, e la gente aspetta da noi, perché essa non ha un accesso diretto, no? Pensiamo ai non credenti oggi, non lo so. E noi usciamo muti mentre questa gente aspetta, o usciamo con un discorso di dogmatica che nessuno capisce, di, non lo so, con la Summa Teologica, che nessuno oggi più capirebbe, o con, non so, grandi saggi di esegeti dotti, ma non arriva niente. Anche questo è un mutismo. Il mutismo del mediatore, tutta la Chiesa è mediatrice oggi per il mondo, eh? Se la Chiesa è muta, il mondo dice Dio non c'è. È una grande responsabilità. L'Azione Cattolica non sta qui per se stessa. Il primo empito lo dovete prendere da questa responsabilità. Non siete qui per voi stessi, per passare un pomeriggio, perché vi piace, perché qualcosa voglio fare, perché lo faceva mia madre, non lo so. Siete qui perché c'è un grido fuori, c'è un grido, e questo grido noi lo dobbiamo intercettare. Non possiamo uscire noi col discorsetto, non è così. Dio è una risposta nella Bibbia, sempre, dall'inizio alla fine. Quando nel Primo Testamento Dio si presenta è quando c'è un popolo schiavo, fatto soprattutto di donne, perché i maschi li uccidevano, i maschi che uscivano dal loro grembo in Egitto, quindi solo le femmine riuscivano a sopravvivere dai loro ebrei. Questi a un certo punto gridano al cielo, perché sulla terra nessuno si occupava di loro, erano schiavi, gli ebrei in Egitto, sto menzionando in memoria. Chi viene? Chi è che ha l'orecchio aguto? Un Dio che è nel cielo. E che cosa fa questo Dio? Tre azioni. Sente questo grido. Scende per vedere. Dice, ma perché gridano questi? Questi sono i verbi di Dio. Ascoltare. Prima di parlare. L'Azione Cattolica deve essere un ascolto cattolico. Prima di agire, devi ascoltare. Poi ti devi attrezzare per trovare la lingua. Ascoltare significa capire quello che dicono queste persone. Conoscere la lingua dell'altro, devi conoscere. Perché oggi più che mai, no, il tema della comunicazione, no? Abbiamo, come dire, la efficacia comunicativa dei mezzi di comunicazione che oggi noi abbiamo è inversamente proporzionale. Ne abbiamo tantissimi di mezzi di comunicazione, pochissima comunicazione, quasi niente. Anzi, utilizziamo questi mezzi per coprirci, come dicevamo a pranzo, pensateci bene. Allora qui vanno fatte le scelte. Dio risponde a questo popolo, ma come risponde? Prima lo ascolta, poi si abbassa. Prima di Gesù, sicuramente voi avete sentito dire la parola kenosis, l'abbassamento, l'incarnazione di Gesù. Ma molto prima il Dio della Bibbia, nel libro dell'Esodo, capitolo secondo, il Dio della Bibbia già si era abbassato. Perché? Per vedere, perché dice, io voglio vedere chi grida, perché gridano. Vedere significa mettersi di fronte, sporcarsi le mani. Dobbiamo sapere chi vive a Milano oggi. E per saperlo ci dobbiamo andare, Dio ci è venuto. Terzo verbo di Dio, si prese cura di quel popolo. Prendersi cura, che cosa significa? Io dico così, no? È come un rapporto con i figli. Chi di voi ha dei figli naturalmente sa bene, non so, io mi ricordo quando prima di avere i figli ero terrorizzata, perché dicevo, mamma mia, una volta che ce l'hai dopo non te ne liberi più, anzi peggiora sempre la situazione. Però no, è questo, prendersi cura significa stabilire dei legami, delle relazioni. Quindi l'Azione Cattolica deve stabilire delle relazioni. Questo è il senso della vita di Dio nella Bibbia. Allora, nella storia di Maria, che cosa accade? Come mai l'angelo va da Maria? Prima prima stava nel Tempio, perché l'angelo è Dio stesso, di Dio i fratelli ebrei non si possono fare nessuna immagine, no? Però gli angeli sono quelli che portano, eccetera. Allora, l'angelo sta nel Tempio, Dio pure sta nel Tempio, appunto, ma i protettori del Tempio, diciamo così, i funzionari del Tempio, gli addetti alle cose sacre, i sacerdoti, che cosa hanno fatto in quel Tempio? Hanno represso Dio. Dovevano essere un ponte verso il mondo, verso, no, chi ha bisogno di vivere, di essere libero, di senso, quante cose oggi, no? Ci sarebbero, come ieri, del resto. Invece l'hanno trasformato, mi piace usare questa parola adesso, in un apparato. Se anche la Chiesa diventasse un apparato, prima o poi che cosa farebbe? Come i buchi neri, implodono, no? Sapete, il buco nero viene da una stella che implode, cioè si accartoccia su se stessa. Questo può capitare anche a noi. È capitato il giudaismo, perché il giudaismo poi è esploso. Col cristianesimo il giudaismo è esploso, o meglio, è imploso, perché quelli che dovevano essere, no, i portatori di questo messaggio di vita che veniva da Dio, hanno chiuso Dio dentro al Tempio, hanno chiuso lì. Ma Dio si fa catturare? No, per fortuna. Che fa? Prima, bellissimo esodo del Nuovo Testamento, l'angelo vola via dal Tempio. L'angelo, si dice, no, noi sappiamo, ma a Nazareth, ma da dove veniva? Non vi eravate mai incuriositi? Ma dove veniva l'angelo? Veniva da Gerusalemme, o meglio dal Sion, che è il monte dove sorge il Tempio. È tutto scritto, io non sto, semplicemente sto raccontando quello che è scritto. Basterebbe leggere, cioè, no? Purtroppo a volte andiamo a messa così, le omelie, questi nostri parroci sono così virtuosi, fanno delle omelie sui massimi sistemi, e invece magari quella cosa terra terra che è scritta lì, insomma, basterebbe solo leggere. Dio abita nel Tempio, e a un certo punto è l'angelo Gabriele, che significa Dio è un eroe, Dio Gibbor, è potente, che fa, visto che questo sacerdote non credeva, lui stesso glielo dice, sarai muto, l'angelo stesso, perché tu non hai creduto, dice al sacerdote, e allora che fa? Il sacerdote esce muto, la gente non ha nessun messaggio da Dio, ma Dio non si fa catturare, che fa? Vola via dal Tempio. Tutta l'opera di Luca è un volo continuo verso, no? Poi alla fine abbiamo detto arriva a Roma, un volo o una navigazione, insomma, è una metafora anche questa. Il primo a volare via dal suo Tempio è Dio stesso, perché tutto l'apparato ecclesiastico, diciamo, l'aveva reso muto a Dio, impotente. Oggi, no, ieri, non so se avete letto il discorso che ha fatto il Papa ieri a Panama, parlava di questo. Diceva, i suoi ministri diventano degli impedimenti, uguale, è scritto che questo è accaduto a Gerusalemme, e così è esploso il Vangelo proprio, no? Allora, da chi va questo angelo? Il sacerdozio era maschile, il sacerdozio, sappiamo tutto quanto, va a Nazareth, in una proprio, no, località, Nazareth, mai citata altrove in tutti i testi extrabiblici, non c'è mai Nazareth, nella Galilea, che è una regione non sacra, Giudea sacra, la Galilea è una regione profana, diciamo, no? Galilea delle genti, contaminata, universale, potremmo dire, è già, no, quello che poi sarà l'impero romano, dove tutto il cristianesimo. E a chi parla? Anzi, chi saluta? Ti saluto Maria, a una giovane donna, piccolo particolare per chi fa studi storici, le donne nel mondo latino anche non venivano salutate, c'è una rivoluzione, io adesso mi fermo qui con questo caso, è solo per fare un saggio, Maria diventa la interlocutrice di Dio, al pari di come l'angelo parlava con chi? Con Zaccaria. Nel Tempio ha parlato con Zaccaria, adesso parla con Maria. Quindi lei intanto acquista una dignità, guardate anche dal punto di vista antropologico, Vi ricordo una piccola cosa, che le donne hanno avuto l'anima alla fine del Settecento, cioè l'anima razionale. Noi donne, adesso per essere, sapete bene, questo non viene solo dalla Bibbia, viene dal mondo greco, le donne non avevano l'anima cosiddetta razionale, no, pneumatica, cioè con cui loro si potevano rapportare con Dio. La donna era anche Dante, no? Vabbè, insomma, adesso non voglio dilungarmi, però Divina Commedia spiega molto bene tutte queste cose sulle donne, perché c'era, insomma, Tommaso, Pietro, era questa. La donna quindi non poteva avere un rapporto diretto con Dio. C'è una rivoluzione antropologica in questi testi che ancora oggi noi nella Chiesa non abbiamo fatto. Niente da fare. Guardate, mi raccomando, non fate una vulgata di quello che io sto dicendo errata. Non sto dicendo che le donne debbano diventare sacerdoti, assolutamente. D'accordo, tra l'altro, appunto, io non a parte quello che penso io non conta niente, diciamo. Ma il discorso biblico è un'altra cosa. Gesù non è un sacerdote, cioè non appartiene alla famiglia di Levi, quindi insomma, quindi è tutta un'altra questione il sacerdozio cristiano. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della dignità di questa donna. E stavamo commentando, ecco la serva del Signore. Questo ecco la serva, questo linguaggio l'ha fatta restare invece una esecutrice. Questo volevo dire, era una critica, diciamo, linguistica. Perché noi possiamo capire come mai oggi noi cattolici in Italia, scusate, lo dico a voi perché siete, insomma, no, è davvero per tanta stima, perché anche proprio è un appello quello che lancio, non siamo capaci di far passare un valore della nostra fede. Che è successo? Nessuno ci capisce. O noi non diciamo le parole giuste, non so, che è successo? Ma com'è possibile che proprio ci sia, che buoni cattolici oggi affacciano delle affermazioni terribili, che sono estranee proprio alle pagine più elementari del Vangelo, più elementari, non so come dire, il linguaggio evangelico è molto semplice, come quello di Papa Francesco, non per nulla, ma proprio per la sua profondità, la rivoluzione che ha fatto Maria, proprio questo angelo che va da lei, la saluta e poi le fa una proposta. Lei, sono tre i momenti in cui interagisce, non è un'esecutrice, è una donna che sceglie. E se noi pensiamo che poi invece lei sia passata con quella che ubbidisce in quel modo, c'è un'idea dell'obbedienza nella Bibbia, ma insomma nella nostra, molto alta, ma invece lì c'è passata che cosa? Lei è stata docile, ha fatto, ma non per niente tutto questo. Lei ha detto sì quando l'angelo alla fine, neanche quando l'angelo, tu diventerai madre, no? L'ombra dell'Altissimo, non per questo, ma perché l'angelo alla fine le ha detto anche tua sorella Elisabetta, tua sorella è incinta. Purtroppo non abbiamo tempo per approfondire questo testo in particolare, vi prego di credere a quello che sto dicendo, no? Sul credere, cioè prendere atto di quello che sta dicendo. In questo senso, la parola, poi la Bibbia, la scrittura, la Bibbia, la parola, chi ce la passa? Come ci viene passata la parola di Dio? Pensiamo alla liturgia. Nella liturgia c'è una lingua, no? Allora, questa lingua può essere già difficile no? Dal suo punto di vista, diciamo così. Pensate a tutto quell'aspetto della Bibbia che è violento, Primo Testamento, pagine di violenza enormi, pagine stupende che lo stesso non vengono conosciute, neanche quelle, non so, c'è una pagina del profeta Geremia. Poi magari mi fermo qui, vi faccio respirare un attimo, poi vediamo il da farsi, perché volevo poi. Però questo esempio volevo fare. Nel capitolo 29, allora, Geremia, dunque noi diciamo, no? Non so, bisogna difendere la fede. Noi, forse voi della lezione cattolica no, ma i miei studenti, molto spesso. Adesso, da quando c'è Papa Francesco, diciamo, sono perplessi, non sanno più dove andare, perché Papa Francesco gli ha dato quella che libertà va cercando, che si cala, insomma, no? Ma la libertà spesso, invece, come Dostoevskij ci ha insegnato, no? Che è una cosa che assolutamente il grande inquisitore, no? Cioè, dice, l'uomo la cerca, la desidera, ma è quella che proprio non la vuole, allo stesso tempo teme la libertà. E Papa Francesco ha dato al clero la libertà. La libertà di, per esempio, non so, di prendere delle decisioni sul matrimonio, no? Si parla, fa l'esempio che ha fatto più cose, anche ai vescovi. C'è stata una levata di scudi contro la nuova servizia. Voi avete capito perché? Perché finora i vescovi che cosa volevano, no? Un documento dogmatico, di magistero, dice bisogna fare così, con tutti così, questa è la legge universale necessaria, e tu la devi applicare. Volevano essere esecutori. Quando il Papa Francesco ha detto dovete essere interpreti, questo sta accadendo oggi nella Chiesa, vi siete eravate accorti? Tutti hanno, sapete che hanno detto? Pior fiore di teologi, anzi la critica è partita proprio da Milano, all'inizio con Papa Francesco, dai teologi di Milano, insomma, perché voi siete, siete massimo, diciamo. Ecco, allora, lo sto dicendo ironicamente, però ho molti amici a Milano, anche Vignolo è stato un mio grande maestro, amatissimo e umilissimo, tra l'altro. Ravasio ne parliamo fin da bambina, no? Sono cresciuta sulle lezioni che faceva San Fedele Ravasio. Hanno detto l'Amoris Laetitia non è un documento dogmatico. Il Papa non sa scrivere di dogmatica. Non mi dite che non avete sentito, perché persino su Repubblica è andata a finire queste cose, cioè sulla stampa, Corriere della Sera, perché ci sono state proprio accuse nei confronti di Papa Francesco. Persino un Odi Freddi ha avuto da dire che fosse molto meglio Ratzinger che questo prete di campagna che è il Papa Francesco. Penso di non dire niente di nuovo, cioè tutte cose ormai. Papa Francesco invece parla il linguaggio della Bibbia. Il linguaggio della Bibbia è innanzitutto metafora, racconti metaforici, no? Parla per racconti, per immagini, per no? Ecco. E quindi lui parla naturalmente questo. Allora, prima di Papa Francesco c'era questo sentire, almeno io nella mia all'università sentivo questo. Sentivo proprio gli studenti che dicevano bisogna difendere la fede, difendere la fede. Il verbo difendere non può far parte, non può stare in un sintagma con la fede. Perché? Perché la fede si annuncia, si difende. La fede si vive, si testimonia, no? Kerygma si chiama all'inizio. Te la annuncio, ma cosa difendi? Cosa vuoi? Cosa difendi? Quindi non è possibile. Allora, però, ecco, questo era segno di un modo di pensare la fede. Per cui, non so, il profeta Geremia, adesso faccio questo esempio, il profeta Geremia difende la fede, dunque sta proprio poco prima dell'esilio. Questa pagina io ho dovuto scoprirla perché studiando proprio in maniera, no, da specialisti, io non l'avevo mai sentita leggere. Purtroppo certe pagine anche della Bibbia vanno a finire nei giorni feriali, e nei giorni feriali pochi possono ascoltare le pagine più significative, mi sembra, in tanti casi, come questa. Allora, l'integrismo religioso, questa è una pagina contro l'integrismo religioso, che voi sapete è sempre una bestia molto, molto perfida, da cui bisogna sempre guardarsi, e sempre può rinascere. Allora, è brevissima, vado subito a concludere. Dunque, Geremia scrive una lettera agli esiliati. Gli esiliati sono non quelli che partono di loro spontanea volontà per le ragioni più varie, diciamo, dal proprio paese, ma sono i deportati. Allora, da Gerusalemme nel 598 a.C. furono deportati, sembra, 600.000 ebrei, quindi insomma, furono deportati in Babilonia, ok? Lì, allora, che cosa dovevano fare per mantenere la propria identità? Avrebbero dovuto, che dite, difenderla. Quindi, costituire un enclave. Come la vedete voi, no? Vogliamo che noi possiamo deportare, no? Allora, per mantenere la nostra identità, che cosa dobbiamo fare? Ma chiuderci. Non so, c'è stato un tempo, poi l'hanno fatto in Gerusalemme, i matrimoni misti sono stati separati, quindi matrimoni solo tra... sono, no? Tante cose. Beh, invece Geremia scrive una lettera, che oggi bisognerebbe leggere. Anche i fratelli ebrei che sono gli israeli, in Israele, oggi le persone di Israele, gli ebrei di Israele, lui dice... costruite case in questo paese dove siete stati deportati, costruite case e abitatele, fabbricate, lo stesso verbo, le vostre mogli, che è un modo di dire ebraico, il verbo banai, il verbo della donna, no? La donna fu fabbricata, costruita, perché lei è la fabbrica della vita, nel suo grembo. Allora l'ebraico dice fabbricate le mogli, significa mettetele incinte le vostre mogli, quindi abbiate figli in questo paese e poi maritate o sposate i vostri figli e le vostre figlie, in modo che possiate avere nipoti e pronipoti. Dove? Nel paese dove siete stati deportati. Questa pagina, no? Ma neanche i nostri fratelli ebrei la leggono o la interpretano in un modo per cui la cassano completamente, la escludono. E poi Geremia dice: lavorate lì in quel paese dove siete stati deportati e contribuite al loro benessere, al benessere dei vostri, no? Deportatori. Insomma. E poi concludo anche io dicendo questo. Perché dal loro benessere dipende anche il vostro benessere. Questa è una pagina straordinaria. Che mi sembra, sempre ieri ai giovani, Papa Francesco ha detto, l'altro ieri a Parma, quando è entrato, il primo discorso che ha fatto, ha detto: siate costruttori di un mondo di incontro, dove la gente si incontra, di un mondo fatto da incontro. È Geremia, è questa pagina della Bibbia di Geremia. Bene, non mi fermo. Grazie. Vi ringrazio per...
Bene, lasciamo 20 minuti di tempo in cui siamo liberi.